Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. 112esima puntata, Fazzioli.
112.
Ma lei se la ricorda, tra l'altro, la A112, l'auto Bianchi, quella macchinina formidabile?
Sì, me la ricordo vagamente. Ma lei si ricorda che questa è una trasmissione sulle parole, non sui motori?
Beh sì, certo, altrimenti si chiamerebbe un motorino.
Scelgo di sorvolare su questa perla di umorismo paganiano.
Però il fatto che questa sia la puntata numero 112, sì, mi ha tirato fuori dal cassetto della memoria i tempi in cui facevo scuola guida. È passato un po' di tempo.
Erano gli anni 40.
No, giusto, così tanto tempo non faccio lo spiritoso, perché anche lei non è tanto più giovane di me.
No.
Comunque, dicevo, una delle prime macchine che ho guidato era proprio la A112.
È un ricordo commovente, ma...
Sai che ricordo con affetto il cruscotto in particolare.
Il cruscotto.
È il cruscotto, che bella parola tra l'altro, non trova. Cruscotto,
bella.
La sente com'è?
Mi viene in mente l'Accademia della Crusca in formato tascabile.
Beh, l'Accademia della Crusca alla fine si occupa di parole.
Sì, ma questo non rende ragionevole la sua divagazione sulle macchine e sui cruscotti. Cruscotto mi piace però, glielo concedo.
Tra l'altro l'etimo è incerto, secondo alcuni deriverebbe da un riparo montato sulla parte anteriore della carrozza dietro al quale si conservava la crusca per i cavalli. Pensi un po'.
Questo cruscotto dà un sapore di antica carrozza alle nostre macchine moderne.
E tornando a proposito alle macchine e alla A112, sul cruscotto di questo simpatico macinino tutte le scritte erano in italiano. C'era scritto acqua per la temperatura dell'acqua, appunto, e benzina per l'indicatore della benzina.
Erano tempi meno globalizzati.
Sì, ma soprattutto erano tempi in cui la lingua italiana aveva un posto di rilievo anche nel mondo delle automobili.
Sì.
Era un valore da esibire, non un imbarazzo da nascondere. Pensi che sull'Alfetta
non,
di allora...
Non mi dica che lei ha avuto anche un'Alfetta.
La mitica auto da rapina degli anni 70.
Lei ha veramente una carriera automobilistica insospettabile.
L'Alfetta purtroppo non era mia, però ho avuto la fortuna di guidarla diverse volte.
Beh, sì,
sul cruscotto della macchina da rapina, l'Alfetta blu, c'era l'indicatore dell'olio con su scritto pressione olio, e quello dell'acqua riportava la scritta temp acqua. Allora, lo sente come suona bene, come meraviglioso, come sa di artigianato, di saper fare le cose con amore, con cura.
Il suo entusiasmo quasi quasi mi sta contagiando, quasi.
Niente sintesi anglicizzate tipo oil, niente icone stilizzate, semplificate, parole in italiano distese. Piccole cose, certo, però, che davano un sapore tutto particolare all'esperienza stessa della guida.
Però, Pagani, lei mi si sta lasciando andare a un afflato nostalgico già all'inizio della puntata.
Ha ragione, mi scusi.
Questo è grave.
Mi ricompongo.
Ecco.
Però è difficile non avere nostalgia per quelle automobili, per quell'eleganza scomparsa oggi, per l'orgoglio anche per la propria lingua, che si ritrovava anche in queste piccole cose.
Sì.
Press olio, temp acqua. A partire proprio da queste scritte, era bellissimo.
Sì, in questo senso press olio, beh, sembra lontano da un cruscotto moderno quanto Dante è lontano da, che so, da Sfera e Basta.
Una sintesi perfetta, Fazzioli. Grazie mille.
E non c'è di che, Pagani, non c'è di che.
La parola cara.
E diamo il benvenuto al nostro ospite Andrea Angiolino. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, eccoci.
Andrea Angiolino è un autore di giochi, è un giornalista, autore di vari libri dedicati al mondo ludico, oltre che di racconti fantasy e di libri gioco.
E poi è insegnante, conferenziere, divulgatore, ludologo per usare il termine specifico. Tra le sue opere più recenti segnalo Scrivere libri gioco, come realizzare storie a bivi, pubblicato da Carocci.
Per Carocci ha pubblicato anche, sempre nel 2025, Un secolo di giochi, Monopoli, Subbuteo, Tetris e altre storie ludiche. Fra i giochi invece pubblicati da Angiolino cito almeno Wings of War con Pier Giorgio Paglia, oggi edito da Ares Games come Wings of Glory, e Sails of Glory con Andrea Mainini. E oggi siamo qui però per scoprire qual è la parola cara di Andrea Angiolino.
Beh, oserei dire gioco, visto quello che
diciamo. Appropriato.
È una parola giocosa e mi fa dire che più che ludologo io mi sento giocologo, che è una parola inventata per Ennio Pérez, ma mi calza benissimo proprio perché è un po' meno seriosa di ludologo.
C'è un approccio troppo serioso anche al gioco oggi, secondo lei?
Ma in un certo senso sì, adesso si parla molto di gamification, si parla molto di serious game, come se tutte queste cose dovessero in qualche modo rendere. In realtà il gioco è bello perché fine a se stesso, poi se ha degli effetti collaterali, se ci allena nella vita, se ci fa aguzzare l'ingegno, questi sono veramente delle belle scoperte che uno fa dopo. Ho imparato la storia perché ho giocato un gioco storico, però finalizzare il gioco come si fa spesso in questi tempi, così al guadagno, al perfezionamento, insomma non è bello, non è bello che sia preso così sul serio e così sfruttato, perché il bello del gioco è proprio la sua gratuità.
Meglio l'aggettivo giocoso che l'aggettivo ludico, se ho capito bene.
Beh, direi di sì.
Beh, sì, è più allegro. È vero che è meno serio. Ci racconti un po' perché ha scelto questa parola, magari anche da un punto di vista estetico, se c'è qualcosa in particolare che la affascina in questo termine.
Ma una delle cose che mi piace molto, quando con Beniamino abbiamo fatto il dizionario dei giochi Zanichelli, è che la parola gioco aveva alla fine 11-12 definizioni diverse. È difficilissimo poi dare una definizione univoca di gioco, poi però c'è un po' di tutto, dai giochi d'acqua, cioè c'è veramente tante cose. La cosa che mi divertiva di più, tutto sommato, è scoprire una definizione ingegneristica, meccanica, per cui quando due ruote dentate devono lavorare insieme non combaciano perfettamente, ma c'è un po' di gioco, e a volte questi pezzi dei meccanismi non stanno fermi al loro posto ma hanno un po' di gioco, e grazie al fatto che c'è il gioco possono funzionare. Grazie a questo piccolo grado di libertà, questo spazio libero, e mi sembra una bellissima metafora per dire che anche noi abbiamo bisogno di giocare, di avere i nostri momenti di gioco, anche noi adulti, non solo i bambini, non solo i cuccioli. Questo gioco è quello che ci permette poi di funzionare davvero, altrimenti se fossimo solo incastrati nella nostra produttività finiremmo per romperci come le ruote dentate.
Sì, è bella questa idea del gioco come spazio di libertà. Ricordo al volo che prima ha citato Beniamino Sidoti, che è coautore del dizionario dei giochi edito da Zanichelli.
Ma tra l'altro rimango allora in questa metafora degli ingranaggi, del gioco tra i cuscinetti, tra gli ingranaggi che permette di funzionare un macchinario. Qual è invece la parola sabbia che, quando la trova negli ingranaggi del suo parlare, inceppa tutto e preferisce tenersene lontano?
Da questo punto di vista potremmo mettere attività, perché a me è capitato di fare delle raccolte di giochi, poi l'editore in copertina ha voluto mettere 62 attività. È proprio da questo punto di vista l'opposto, il cercare di far vedere che qualcosa, ma anche dal punto di vista proprio della ragioneria, l'attività è qualcosa che si contrappone alla passività, è un guadagno e non un costo, e quindi da questo punto di vista potrebbe essere, almeno in questo momento, la parola che mi viene da allontanare.
Specialmente in ambito scolastico, se non sbaglio, anche al libro che si riferiva con le 62 attività. No?
È molto
che
poco giocosa.
Sì, sembra che a scuola non si possa giocare, bisogna invece fare delle attività.
Esattamente quello, proprio riportare il tutto poi all'esercizio e quindi anche all'imposizione, alla noia, l'esatto opposto di quello che dovrebbe essere un gioco. Se io prendo un gioco con le stesse regole, le stesse cose, lo impongo e lo sfrutto e lo incastro dentro il programma, dentro l'attività scolastica o di formazione aziendale o quello che è, alla fine rischio di trasformarlo in un esercizio mascherato male e quindi in realtà di togliergli tutta la sua efficacia, che invece è quella di essere desiderabile e divertente, e poi magari appunto come effetto collaterale a insegnare e allenare.
Sì, anche perché io ritengo che in fondo anche la cultura, che viene spesso considerata più seria, la letteratura, l'arte, parte spesso come esperienza di gioco.
Quello sicuramente, perché ma c'è poi tutta una serie di letteratura anche sperimentale, di romanzi combinatori in cui le pagine vanno mescolate, si possono leggere in più modi, ci sono tante cose che tutto sommato già partire con l'idea di fare un sonetto di due quartine, due terzine con certe sillabe, certe rime, e darsi delle regole giocose. C'è qualcuno che le ha portate anche molto al di là. L'Ulipo era un bellissimo gruppo, l'opificio di letteratura potenziale, che si è divertito a fare interi romanzi saltando una lettera o cose di questo tipo. E, insomma, il confine fra letteratura seria e gioco è abbastanza labile. Per di più, il gioco dà un sacco di spunti poi per scrivere, non so, il gioco delle biglie di vetro, oppure la variante Lunenberg, fare romanzi, poemi e cose in cui il gioco è argomento, è metafora, anche film, serie televisive basate sul gioco, ce ne sono tante, una bella situazione da cui tirare fuori momenti narrativi e opere letterarie, cinematografiche, artistiche, pitture e così via.
A me veniva in mente Game of Thrones, il gioco del trono, che poi è il Trono di Spade tradotto in italiano, lì non è che giochino molto, lì si prendono maledettamente sul serio, però mi piace molto questa idea del non confondere l'attività con il gioco deve essere libero dall'attività a tutti i costi, dall'attività imposta dall'alto. Angiolino, grazie, è stato un piacere.
Grazie Andrea Angiolino, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, a presto.
L'angolo del fastidio.
Il primo angolo del fastidio del 2026. Ma lo sa che un po' mi mancava?
La ringrazio, caro Fazioli.
Solo un po', non esageriamo.
Non esageriamo.
Un pochettino.
Lei però non esageri coi diminutivi.
Agli ordini. Temevo che il fastidio non sarebbe più tornato dopo il tripudio di spirito natalizio che sotto le feste la trasforma sempre in una specie di lieto elfo puccioso.
Beh, non si può mica essere elfi pucciosi tutto l'anno.
No.
Anche la pucciosità stanca, soprattutto la letizia, è qualcosa da dosare con attenzione.
Bene, e in attesa del tripudio primaverile, bentornato allora al brontolone, a cui ormai mi sono affezionato. E su che cosa farà scendere i suoi strali oggi?
Su una delle tante lingue di plastica che ci circondano, spesso senza che noi ce ne rendiamo neanche conto.
Lingue di plastica.
Ma sì, sono quelle lingue fatte di espedienti, di formule vuote, che finiscono per essere utilizzate da tutti, semplicemente perché le usano tutti. Nessuno fa caso a quanto siano povere di senso, perché sono comode, non richiedono uno sforzo in più.
La sento bello carico. E allora da dove cominciamo?
Dalla lingua di plastica del doppiaggio.
Il doppiaggio dei film?
Sì. Per la precisione, il doppiaggio dei film americani. Quella è una lingua di plastica particolare perché è costruita per aderire spesso il più possibile al labiale degli attori che vengono doppiati.
Quindi avrebbe i suoi motivi per esistere?
Beh sì, per esempio è una lingua in cui raramente si usa il sì, mentre quasi sempre si preferisce il già. Perché se dico sì con la i su una bocca che ha detto yes o yeah magari, lo stacco è maggiore che non se le faccio dire già. Provate a pronunciare yeah, sì e già, e sentire come si muovono i muscoli della vostra bocca e capirete di cosa stiamo parlando.
E in effetti nel parlato di tutti i giorni tendiamo a usare molto di più il sì. E consideriamo poi che anche nei testi scritti una volta i traduttori tendevano a tradurre con un già l'espressione yeah.
Perché... cosa che effettivamente non suona bene, poi non c'è neanche un senso nel farlo per iscritto, però nel doppiaggio questa cosa un senso ce l'ha.
Ecco appunto, allora dov'è il problema, dov'è il fastidio?
Fin qui non c'è ancora, almeno non è grave. Facciamo parlare gli attori in maniera un po' innaturale per rendere più credibile il doppiaggio, pro e contro.
E Pagani, mi scusi, ma continuo a non vedere nessun fastidio in questo angolo del fastidio.
Ci arrivo, Fazioli, per farlo mi basta una parola sola. Strizzacervelli.
Strizzacervelli.
Adesso lo sente il fastidio.
Ho sentito fastidi più fastidiosi.
Che cos'è, Fazioli, uno strizzacervelli?
Uno psicologo.
Ecco, lei ha mai detto una volta sola in tutta la sua vita ho sentito dire da chiunque vado dallo strizzacervelli invece che vado dallo psicologo?
O magari vado dallo strizza.
Per favore no. L'ha mai detto comunque, l'ha mai sentito?
Fino a oggi non l'ho mai detto, no, non ancora.
E perché? Perché questo strizzacervelli non porta niente alla nostra lingua, non aggiunge, non serve, non spiega. Oltretutto nessuno la usa nel mondo reale, non fa parte del nostro lessico attivo, però ormai si è insediata nel lessico passivo, nel nostro lessico tenue.
Ecco, la prego, basta con le analogie intestinali.
Tutto questo perché nessun traduttore di film ha mai fatto uno sforzo in più per tradurre questa parola in modo meno pigro, meno plastificato. La sa una cosa?
Mi dica.
Non ce ne libereremo mai.
Caro Pagani, avevo paura che il suo fastidio si fosse attenuato, ma a quanto pare mi sbagliavo. Non ho ancora deciso se questa cosa mi conforti o mi deprima. A ogni modo siamo arrivati alla fine e la saluto che devo fare un salto dallo strizza.
No, per favore, Fazzoli, no, dai.
Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.